Grazie mille, fratello Corvo. Potete sedervi? Così tante cose da dire e si sta facendo tardi. Ma sono certamente felice di essere qui stasera a Chicago e ringrazio il fratello Carson e il fratello Bozzè per la loro gentilezza e tutti gli altri per avermi invitato qui stasera a parlare a questo pranzo o cena, perché il nostro fratello Bozzè sta per andare via nei campi di missione. So cosa sta passando là, perché anch'io sono missionario ed ero seduto qui con un fratello del Sudafrica che è stato presente nelle nostre riunioni quando siamo stati l'ultima volta in Sudafrica. E come il caro amico dottore è venuto qui e ha guidato quella preghiera per noi, e come tutti sappiamo qual è la sensazione della giungla quando si addentrano, e penso sia una cosa degna. Sapete che noi abbiamo chiese in ogni angolo e sentiamo il Vangelo in tutti i modi in cui vogliamo ascoltarlo. Là quelle persone non hanno mai sentito il nome di Gesù molte volte. Quindi mi sto preparando a tornare di nuovo. Non sono più stato contento a casa e non credo di poter essere mai contento finché non tornerò di nuovo nel campo laggiù. E così pregate per me. E riguardo alle porte che si chiudono per me, me lo aspetto, così io proprio... Grazie. Se continuate a pregare per me, pregate che io rimanga nella volontà di Dio, che è la cosa principale. E ora, e pregate anche per i fratelli. Va bene, se non lo vedono, farei meglio a girarmi da questa parte. Qui forse sarebbe meglio. Se qualcuno non riesce a vedere quelle cose, non possiamo biasimarli. Va bene. Se io non riuscissi a vederci qualcosa, certamente non direi niente su questo, andrei proprio avanti. Per prima cosa io mi siederei, lo cercherei nella scrittura e vedrei prima se la Bibbia, perché da dove viene tutta la verità? Dalla Bibbia. Ora, i nostri prossimi servizi, se capita che ci sia qualcuno qui, andremo nella Carolina del Sud, Carolina del Nord da qui e poi Carolina del Sud. Poi in California, Canada e Alaska, poi torneremo e spero di andare all'estero da allora in poi per un po'. Ora stasera avevo qui diverse cose su cui volevo parlare, ma è tardi. Non parlerò più a lungo delle due. Stavo solo scherzando. Io voglio leggere parte della scrittura qui su degli appunti o commenti e scritture che ho annotato e fare solo qualche commento e poi noi passeremo questo servizio di nuovo ai fratelli. Ora voi pregherete per me, ne sono certo, dipendo da quello che voi preghiate per me. Ora nel Vangelo di San Giovanni, il primo capitolo, 35esimo versetto, voglio leggere fino al 41esimo versetto. E il giorno seguente, di nuovo Giovanni si fermò con due dei suoi discepoli e riguardò in faccia Gesù che camminava, disse: ecco l'agnello di Dio. E i due discepoli l'udirono parlare e seguitarono Gesù. E Gesù, rivoltosi e veggendo che lo seguitavano, disse loro: che cercate? Ed essi gli dissero: Rabbi, il che interpretato vuol dire maestro, dove dimori? Egli disse loro: venite, vedetelo. Ed essi adunque andarono e videro ove egli dimorava e stettero appresso di lui quel giorno. Ora era intorno le 10 ore. E Andrea, fratello di Simon Pietro, era uno dei due che avevano udito quel ragionamento da Giovanni e avevano seguitato Gesù. E costui trovò il primo, il suo fratello Simone, e gli disse: noi abbiamo trovato il Messia, il che interpretato vuol dire il Cristo. Ora voglio ringraziarvi tutti per questo regalo qui che non ho ancora aperto. E poi l'altra sera il fratello Carlson è andato un po' contro i miei pensieri quando ha raccolto un'offerta e me l'ha consegnata, e stasera ho trovato un buon posto per questa, quindi grazie mille, di certo l'apprezzo, e so che dopo che è venuta dalle vostre mani, nelle mie, devo essere l'amministratore di questo sussidio di Dio, di questo denaro, e lo metterò nel luogo migliore che conosca, dove viene fatto qualcosa per il regno di Dio. Chiniamo il capo solo un momento. Padre Celeste, sono state dette tantissime cose importanti stasera. Mi chiedo se tu abbia un altro messaggio per le persone, tu abbia qualcosa che li incoraggerebbe o darebbe a loro fede. Abbiamo sentito i grandi guerrieri del campo, come sono onorato di essere in loro presenza stasera. Gli uomini che ti amano e le donne. Come ti ringraziamo per i cantici e per i cuori e l'attenzione delle persone qui in questa tarda ora e tuttavia in attesa hanno fame e sete, Signore. Sentirti parlare in una lingua di cui non sapevo niente, sentire un soldato valoroso stare qui e interpretarla mi incoraggia, Padre. Sono così grato per tutte queste cose. Ora benedici queste persone, Padre, benedici la tua parola e aiuta il tuo servitore ora. Se ci sono delle cose che potrebbero essere dette che aiuterebbero qualcuno, prego che tu voglia usarle ora nel nome di Gesù. Amen. Voglio dire che la più grande chiamata che ci sia sulla terra, a mio parere, sono i campi di missione. Chiunque sia un missionario è un apostolo, perché la parola apostolo significa un inviato. E la parola missionario è un inviato. Quindi sono entrambi la stessa parola o usate allo stesso modo. E perché abbiano mai preferito chiamarsi missionari? Non lo so, ma è una buona parola, o apostoli. Ora voglio prendere un testo stasera da convinto e poi interessato, quelle due parole, solo per fare qualche commento e citare qualche scrittura qui su prima essere convinti e poi essere interessati. Ora, dalla nostra lettura della scrittura abbiamo un'ambientazione molto importante. Sono troppo vicino al microfono? Vi rimbomba nelle orecchie? Troviamo oggi che c'è un tale allontanamento. Sembra che le persone non siano interessate come una volta. Si stanno allontanando dai fatti fondamentali della Bibbia. Sembrano che vadano alla deriva. E penso che tutti i ministri che amano la parola di Dio e sanno che quella è l'unico standard in cui possiamo essere certi di essere nel giusto, non è su una qualche teoria, ma sulla parola di Dio. Quella è l'unica base, come non voglio dirlo in modo sacrilego, ma nel sud si diceva che un fratello di colore una volta portava una Bibbia sotto il braccio, il quale non sapeva leggere, e il suo capo gli chiese, disse, perché la porti? Lui disse, perché credo in essa, e disse, io credo in essa, da copertina a copertina e anche alla copertina perché riporta la Sacra Bibbia. E disse, voglio dire un'altra cosa, preferirei stare su quella Bibbia piuttosto che stare in cielo. L'uomo disse, come fai a pensare questo? Lui disse, perché cielo e terra passeranno, ma la mia parola non passerà. Io penso che lui avesse qualcosa in merito. Sia cieli che terra passeranno, quindi se vi trovate in cielo potrebbe passare. E la terra passerà, ma la parola non passerà mai. Quindi è un buon punto su cui stare. Qui a Chicago una sera sentì dire al fratello Tommy Osborne, il nostro valoroso fratello, se ciò credo a questa parola, disse, se non fosse sacrilego la metterei a terra e mi metterei sopra ad essa per mostrare su ciò che mi sono basato. Pensai che era piuttosto molto ingegnoso. Oggi troviamo comunque che le persone si allontanano dalla parola, si allontanano dall'interesse. Sembra che non ci sia molto interesse in essa. Lo troviamo dentro, fra la nostra stessa gente, la gente del pieno Vangelo, che arriviamo al punto in cui siamo nutriti troppo. Ora, una persona che si nutre troppo ha sonnolenza, pigrizia. Il nostro amico dottore lì potrebbe dirvelo di certo, se avete mangiato troppo. E penso che noi, pentecostali, abbiamo mangiato troppo, abbiamo visto così tante cose grandiose che diventa comune per noi, vedete? E come si diceva che una volta in Inghilterra c'era un poeta che aveva scritto i poemi di come il mare fosse meraviglioso, e i gabbiani come sopra si riflettesse la bellezza del cielo. E così lui ci stava andando, non aveva mai visto il mare, ma un giorno era in cammino verso la riva del mare e lungo la strada incontrò un vecchio, quello che chiameremmo lupo di mare, un vecchio marinaio. E disse: dove vai, mio buon uomo? Disse: oh, sono un poeta, ho scritto del mare. E disse: non l'ho mai visto fino ad ora, ho solo scritto di quello su cui ho letto. E disse: ora sto per andarci per fare la mia prima esperienza. Voglio annusare le acque salmastre, io voglio sentire il richiamo del gabbiano mentre gira nell'aria e vedere le sue onde spumeggianti mentre fanno creste bianche e i cieli blu che si riflettono sull'acqua. Il lupo di mare rimase lì e continuò a tirare boccate dalla pipa. Alcune volte sputò, disse: non ci vedo niente, di così entusiasmante. Disse: ci sono stato per 50 anni, ci sono nato. Disse: non ci vedo niente. Vedete, lui lo aveva visto così tanto che era diventato comune per lui. E credo che stasera, che questo sia il problema principale delle nostre chiese nei nostri ranghi del pieno Vangelo qui in America, che abbiamo visto così tanta bontà di Dio che è diventato comune per noi. Noi proprio non lo rispettiamo come dovremmo, pensiamo di farlo, ma io credo davvero che bisogna che ci atteniamo ancora di più alle cose udite affinché non siamo portati via lontano da esse. Ora io credo che questo sia vero. E quando forse per esempio a un singolo atto di Dio qui probabilmente uscireste e direste: beh, è andata abbastanza bene. Ma quell'unico atto, forse in qualche giungla laggiù in Sudafrica o Tanganyika, ovunque possa essere, Kenya, farebbe sì che forse migliaia si mettano faccia a terra e diano gloria a Dio, proprio quell'unica cosa che avviene. Così potete vedere dove la grande potenza dell'attrazione dello Spirito è andare, dove la parola è resa manifesta. Ora, abbiamo mandato missionari nei campi esteri per anni. Ho trovato la stessa cosa quando siamo andati in Sudafrica, dove sono stato missionario qui con il nostro fratello. E cosa abbiamo trovato? La maggior parte era leggere, scrivere e aritmetica. Ora, ho grande rispetto per l'Africa e anche per i miei Africans fratelli. Ma quello che serve per formare un uomo che non distingue neanche quale siano la destra e la sinistra, come farete a dirgli qualcosa o a condurlo a Cristo di un opuscolo che potreste dargli che non sa leggere? Vedete, quello che vuole, lui legge di un Dio e conosce un altro Dio e ogni tipo di dei, ma quello che vuole è qualcosa in azione, qualcosa che lui possa vedere. Ecco perché gli apostoli furono rivestiti di potenza, perché si trovavano in un tempo pagano e venivano adorati diversi dei e volevano vedere la manifestazione di un vero Dio vivente che poteva farsi conoscere. Quindi sento che forse l'opera si sta un po' placando qui per me, perché il Signore mi sta mandando là nel campo, perché a Durban in Sudafrica, in una chiamata all'altare, quando vidi un ragazzo sul palco che fu guarito, e un dottore in medicina corse sul palco e disse: voglio, cosa ha fatto a quel ragazzo? Dissi: non l'ho nemmeno toccato. E disse: non riesco a capire la sua psicologia o telepatia, lettura della loro mente. Dissi: dottore, non sto leggendo la loro mente, dire a loro le cose e così via, come voi sapete che avviene. Disse: beh, disse, ho messo io quel ragazzo sul palco proprio lì circa 5 minuti fa ed era terribilmente strabico. Ed era passato proprio di qui e lo avevo incontrato e avevo detto: ora il piccolo, chiunque può vedere che è strabico, io non so come farlo. Se fossi un dottore potessi fare un'operazione, la farei certamente per il ragazzino, ma avevo detto: non sono un dottore, io avevo detto: ora forse per un dono divino che potrebbe fargli avere fede, potrebbe portarla ad avere fede sufficiente per la sua guarigione. E osservando, dopo che avevano avuto luogo delle cose e quello stesso tipo di rivelazione divina o nel vedere visioni, e nessuno potrebbe condannare questo, il ministero del nostro Signore Gesù era costituito da questo. Egli disse: le opere che faccio io le farete anche voi. E la parola di Dio, secondo Ebrei 4:12, è più acuta di spada a due tagli, è giudice dei pensieri del cuore, e la parola è fatta carne quando la riceviamo, e così via. Così questo bambino, essa disse: vedo che vieni da una casa cristiana, e la casa dove vai nella tua piccola, com'è che chiamano quelle piccole capanne in cui vivono? Ora non ricordo. Cosa? Banga. disse, c'era un'immagine di Cristo appesa sul lato destro del muro. E il bambino stava là, aveva appena mangiato il suo pasto e il suo pancino era tutto sporco. E dove aveva lasciato cadere il suo cibo? Sul pancino. E si guardava intorno, gli occhietti si congiungevano e dissi, il bambino è uno Zulu? E dissi, ma suo padre e sua madre sono piccoli. E il padre e la madre si alzarono ed era corretto. E dissi, ora, ma la faccenda è che il bambino, quando è nato strabico. E la madre e il padre là si alzarono di nuovo, che quello era vero. Dissi, la madre, quando è nato il bambino, mentre il padre lo guardava negli occhi e l'ha notato e l'ha riportato alla madre, correttamente alzarono la mano. Guarda, indietro il ragazzino mi stava guardando quanto più perfetto possibile e dissi, bene, non dovrò pregare per il ragazzino perché è già guarito, puoi passare. E un piccolo dottore britannico là dietro fu certamente curioso di ciò, corse lassù molto velocemente e disse, e il signor Boswell disse, non farlo, disse, non possiamo farlo ora, disse, non vogliamo nessun problema perché sono separate le tribù laggiù ora e molte centinaia, centinaia, centinaia. E migliaia di loro erano seduti intorno a quell'ippodromo di Durban e molti aspettavano che si pregasse per loro. E poi quando lo disse, questo dottore disse, bene, ecco voi, disse, signor Branham, cosa ha fatto a quel ragazzo? Dissi, niente, non l'ho nemmeno toccato. Disse, beh, lui stava là, era strabico, sta qui, non è strabico, disse, ha ipnotizzato quel ragazzo? Disse il dottore, se l'ipnotismo raddrizzerà gli occhi strabici, non pensa che voi fareste meglio a praticare un po' di ipnotismo? Dissi, lo sa bene. E lui disse, beh, io, dissi, non crede che ci sia un Dio? Disse, certo credo che ci sia un Dio, disse, i gigli, sapete quanto sono belli i vostri grandi gigli che ci sono in Africa? Disse, credo che se c'è un Dio in quel giglio o non potrebbe vivere, ma, disse, abbastanza tangibile da fare un bambino strabico. Dissi, beh, dovrà prendermi in parola, per questo è tutto quello che posso dirle, dissi, eccolo stare lì e non l'ho nemmeno toccato, il Signore Dio che è presente ora lo ha fatto essere perfettamente sano ed eccolo lì, non si può dire niente su questo, dissi, chiamate il prossimo. Solo disse, solo un momento, disse, signor Branham, io sono solo un membro di chiesa, se c'è un Dio che è abbastanza tangibile per far addrizzare gli occhi di quel ragazzo sul palco, lo voglio come mio salvatore. E quando stavo lasciando Durban circa 3 settimane dopo, ce n'erano migliaia là fuori che salutavano con la mano. Lui saltò oltre la recinzione, corse là fuori e mi abbracciò e iniziò a parlare in lingua sconosciuta. Disse, il Signore mi ha chiamato sul campo di missione per essere un missionario medico ora. Dissi, lode al Signore. Vedete, ecco cosa serve, ecco a cosa stiamo di fronte oggi. Leggere e scrivere va bene, ma quello che occorre alla gente è la potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Oggi ci siamo allontanati troppo in questo paese da questo. La Chiesa se n'è allontanata, ora non è interessata, la gente non sembra volerlo. Vedono molte cose fasulle che vanno avanti, certo. Quanti hanno mai letto la vita di Martin Lutero? Stavo leggendo nella sua vita e diceva che non fu una cosa strana, tanto che Martin Lutero riuscì a protestare contro la Chiesa Cattolica e a cavarsela, ma la cosa strana è che riuscì a tenere la testa al di sopra di tutto il fanatismo che seguì il suo risveglio e rimane era ancora netto e chiaro con la parola. Ecco, vedete, rimanete proprio con la parola, quella è la cosa che vi conduce fuori, perché Dio è la parola, vedete, e sappiamo che Cristo è la parola. Ma oggi è piuttosto che invece di portare le persone alla parola e a Dio, alla Bibbia, è venite a unirvi alla Chiesa, sostenete qualche programma radio o costruite dei grandi edifici, sapete com'è. E sapete cosa credo che sia il motivo di questo? È perché non sono ancora convinti che sia Dio con noi. Io credo questo. Credo che le persone lo facciano davvero con sincerità e pensano che Dio sia in programmi di organizzare chiese e formare grandi denominazioni e portare dentro più persone e costruire edifici più belli e così via in quel modo che quello sia il programma di Dio. Quello non è il programma di Dio, non lo è mai stato, egli non ci ha mai incaricato di farlo, sebbene siano buoni. Non ha mai detto andate in tutto il mondo e costruite scuole, tuttavia ci piacciono, vanno bene, sono... Non ha mai detto andate a costruire ospedale, eppure grazie a Dio per ognuno di essi. Quello è il compito di altre persone, ma quello del ministro è predicate il Vangelo, e il Vangelo non è venuto in parola soltanto, ma tramite potenza e manifestazione dello Spirito Santo. Quello è l'incarico, quello per il missionario. È sempre missionario, va bene, sì. le persone credono, certamente che credono a quelle cose, ma il loro nome, mi diceva la mia vecchia mamma del sud, le tue azioni parlano più forte delle tue parole. È così, quando vediamo che le persone rifiutano il Vangelo, come potete dire di credere al Vangelo quando rifiutate la cosa stessa in cui dite di credere? Non funziona proprio. Ora Gesù disse: se mi amate, cibate le mie pecore, vedete? Ora non vogliamo cibarle di programmi istruttivi e io non voglio cibarle di erbacce denominazionali. Ma le pecore mangiano cibo per pecore, ecco cosa serve per far ingrassare le pecore, cibo per pecore, esatto, giusto. E il cibo per pecore è il Vangelo, la predicazione della potenza della risurrezione del nostro Signore Gesù Cristo. Portarlo in persona alla gente, egli non è morto, è vivo per sempre, egli è qui stasera ed è il Vangelo. Perché Giovanni era così certo perché riconobbe che costui era il Messia? Perché prima era convinto che fosse il Messia. Non potete fare molto finché non siete convinti e poi diventate interessati, ma finché non siete convinti non siete molto interessati. Sono certo stasera che le persone che criticherebbero la guarigione divina, che criticherebbero l'acclamare o qualsiasi altra cosa che ha la Bibbia o i doni dello Spirito, il motivo per cui li criticano è perché o non ne sono interessati, è perché non sono ancora convinti che siano giusti. Ma lasciate che avvenga a voi una volta e allora saprete qual è il problema di queste persone. Allora vedrete se mai sarà. Qualcuno ha detto di non credere nella guarigione divina, non è ancora stato abbastanza malato, ecco tutto lui. Quella è una cosa certa. Trovo molte persone che dicono che la malattia è una benedizione. Chiedete a qualche dottore se lo è. Perché avviene allora che andate, se avete l'appendicite, e vi fate asportare la benedizione? Di certo io non vorrei farlo, quello è un po' contrario alla vostra stessa teoria. Farvi asportare la benedizione? Io non vorrei farlo, me la terrei proprio e ne morirei, vedete. Ma la malattia non è una benedizione, la malattia è una maledizione del diavolo, e Gesù disse che lo era. Bene. Il motivo per cui Giovanni era così interessato è perché era convinto che l'approssimarsi del tempo del Messia era vicino, perché nel deserto gli era stato detto che doveva introdurre questo Messia ed era perfettamente convinto di avere ragione e di essere proprio nel tempo stabilito. Mi piace, vedete? Se sapete di essere perfettamente convinti, allora siete interessati a quello di cui parlate. Come può un uomo predicare il Vangelo che non sia davvero convinto di avere assolutamente la verità? Come potreste farlo? Ma quando siete convinti di saperlo. E come potete essere convinti se non è secondo le scritture? Dovete essere convinti e poi siete interessati. E quello che vi rende interessati è perché siete convinti. Lui sapeva che il suo momento era vicino e sapeva che il suo messaggio era di predicare il ravvedimento. E così era convinto e quindi era interessato a diffondere il suo messaggio prima dell'apparizione del Messia. Ora lui non era interessato, Giovanni non lo era, ai grandi edifici o programmi istruttivi che vanno bene, li avevano, avevano uomini che se ne occupavano, avevano il sacerdote, i rabbini e gli edificatori e gli intellettuali di quel giorno che potevano occuparsene. Ma per Giovanni lui era convinto che il Messia era da qualche parte in quel momento proprio sulla terra ed era convinto che dovevano ravvedersi e appianare la via per la sua venuta, così era interessato a diffondere il messaggio. Quello dovrebbe essere il: se crediamo che la venuta del Messia sia vicina, penso che dovremmo mettere da parte tutto il resto ed essere interessati a portare questo messaggio alle terre laggiù quanto più velocemente possibile. È così, se siamo convinti. Ma predichiamo che verrà un Messia e vogliamo contribuire con 100 milioni di dollari per un edificio. E se il Messia sta venendo, a cosa servirà se lo crediamo? Vedete, la nostra stessa testimonianza e le nostre azioni parlano più forte delle nostre parole. Se avessi 100 milioni di dollari e credessi che il Messia stesse venendo, sosterrei un programma missionario che si diffondesse subito in tutto il paese e preparasse una chiesa per lui. Lo farei, quindi sono convinto che il Messia verrà presto e sono interessato che il Vangelo vada ovunque io posso sapere che possa essere ricevuto. Sono interessato ai programmi missionari, ecco perché sono qui stasera per dire le mie parole del Vangelo con il fratello Joseph e questi altri missionari e per vedere che questa parola si diffonda perché deve andare in ogni parentato, tribù e nazione prima che egli venga. E ora egli sta aspettando questo. Non credo che il suo programma sia di costruire edifici o faccende istruttive nella Chiesa. Credo che sia di portare là il Vangelo perché egli sta aspettando per questo. Il tempo è scaduto, credo che questo sia il momento di farlo. Giovanni sapeva che era il tempo di ravvedersi, chiedere pentimento e prepararsi per un Messia. E se era il tempo del ravvedimento allora, che dire di ora? La sua venuta era vicina e egli allora era con loro. Ora, guardate, quanto vicini, paragoniamo questo solo per un momento ora. Giovanni era così sicuro che l'apparizione del Messia fosse così vicina, cioè la sua venuta fosse così vicina, che disse: c'è uno che si trova fra voi ora, c'è uno fra voi ora che non conoscete. Ed egli è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Ora, Giovanni non lo aveva ancora riconosciuto, ma sapeva che la sua venuta era così vicina che egli era già in mezzo al popolo. Fatemi dire questo, amici e fratelli miei, perché mi condannate? Quando Gesù stesso, quante volte ve l'ho detto, ha promesso come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del Figlio dell'uomo. Non ha egli promesso queste stesse cose per cui mi chiamate stregone o qualcosa del genere? Non ha promesso che sarebbe accaduto? E allora? Troviamo che a Sodoma, quando tre angeli scesero a predicare il messaggio, e c'erano tre classi di persone, sempre, cioè credenti, increduli e falsi credenti, e quelli sono sempre insieme, si uniscono insieme, in qualche modo loro sono messi insieme. Ora, ci furono due degli uomini che andarono a predicare a Sodoma, a Lot, che era la vergine addormentata nominale, una sua rappresentazione, e predicarono il ravvedimento e non fecero un granché di miracoli. Accecarono le persone, certamente, predicare il Vangelo acceca l'incredulo, lo comprendiamo. E un moderno Billy Graham piace venire in questa città qui e lui è Dio lo ha benedetto e lo ha mandato come messaggero al mondo denominazionale. E lui non risparmia colpi, lo piazza proprio lì dentro. Così, lui ha fatto presa su quella parola di ravvedimento come nessuno di cui sappia quasi a sentirlo predicare. Dunque perché? Quello è il suo ministero, è quello che lui deve fare. Ma quello certamente rappresentava ciò che quegli uomini avevano laggiù a conferma del loro ministero, ma uno rimase indietro. Ora, Abram rappresenta la Chiesa che non è a Sodoma, ma è fuori Sodoma. La parola Chiesa significa chiamati fuori. E c'è un gruppo di persone che è stato chiamato fuori da quel tipo di vita. Fuori da quelle cose, fuori da quelle organizzazioni. Eccole, episcopali, presbiteriani, cattolici, io un battista che ero e tutte queste cose. Vedete, chiamati fuori, eletti, messi da parte. E sono lontani dalla cosa. Ora osservate cosa il messaggero andò da loro e disse: Abram, non Abram, qualche giorno prima in quel punto Dio lo aveva incontrato e gli aveva cambiato il nome da Abram ad Abraham. Sarai in Sara, e disse: Abram, dov'è tua moglie Sara? E Abram disse: lei è nella tenda, e la tenda era dietro di lui. Ed egli disse: io ti visiterò secondo il tempo della vita. In altre parole, tu avrai questo bambino che hai aspettato per 25 anni. E Sara nella tenda rise tra sé e disse: io, una donna anziana, posso avere piacere con il mio signore e lui anziano? Lei ne aveva 90 e lui ne aveva 100. Chiedete a chiunque, questo è ben oltre ogni ragione. Lei aveva passato la menopausa da 20 o 30 anni e il suo corpo era come morto. Tuttavia, lui non vacillò alla promessa di Dio per l'incredulità, ma credette alla parola di Dio in ogni caso. Ora, quello doveva rappresentare la Chiesa di oggi. Tramite quel figlio promesso, egli portò una progenie reale che era Cristo. E tramite questo introdusse un lo rese padre di nazioni che è la Chiesa gentile, la progenie reale di Abramo. E noi sosteniamo di essere la progenie reale di Abramo e vediamo la sua parola confermata davanti a noi. E poi ci rifiutiamo di aiutarla o di sostenerla o persino la neghiamo. Come possiamo essere la reale progenie di Abramo e fare un inganno del genere? Guardate cosa avvenne, egli disse. Sara rise e disse, io, una donna anziana, e avere di nuovo piacere con il mio Signore. E l'angelo con le spalle girate verso di lei disse, perché Sara ha riso. Ora Gesù disse, ora per prima cosa vogliamo trovare chi era quell'uomo. Non dà il suo nome, ma Abramo che parlò con lui lo chiamò Dio. La parola che venne usata Elohim. Elohim nell'ebraico penso sia l'onnisufficiente, il grande Elohim, il grande Dio onnipotente. E se Abram che lo incontrò lo chiamò così, ora cosa rappresentò questo? Che nel mondo formale ci sarebbe stata una Sodoma e Gomorra. Ora ricordate quello avvenne prima che cadesse il fuoco. In questo tempo ci è stato promesso il fuoco. E prima che accadesse scesero i messaggeri e predicarono alla chiesa che era ancora nelle condizioni formali a Sodoma. E la Bibbia ha detto che i peccati della città tormentavano persino l'anima giusta di Lot ogni giorno. Ma colui che venne alla chiesa eletta compì quel tipo di segno e Gesù disse, come fu ai giorni di Sodoma, così sarà la venuta del figlio dell'uomo. E tuttavia non lo vedono. Io non riesco a capirlo. Bene. Ricordate che oggi, perché vedete la Chiesa muoversi da una grande cosa a un'altra grande cosa, e quelle persone a volte mettono un piccolo recinto. Se Lutero non avesse mai messo un recinto, lui sarebbe stato pentecostale oggi. La Chiesa pentecostale oggi è la Chiesa luterana progredita, è esattamente così. Ora noi mettiamo recinti, se facessimo le nostre organizzazioni e concludessimo la nostra dottrina con una virgola, noi crediamo a questo più quanto Dio ci darà, questo sarebbe buono, ma le terminano con un punto. Noi crediamo a questo e voi lo credete o non fateci visita. Così quindi Dio, vi rinchiudete, esatto. Dobbiamo essere disposti e aperti a ricevere Dio e qualsiasi cosa Dio abbia per noi, con cuore aperto, dobbiamo riceverla. E quindi quando le nazioni qui rifiutano la parola di Dio, ci sono pagani laggiù che sono pronti a riceverla. E il Vangelo andrà da questa nazione intellettuale ai pagani che non distinguono la destra dalla sinistra. Ed è quello che sta avvenendo proprio ora. Esattamente, se ne sta andando. Ora, Giovanni era così sicuro che avrebbe visto il Messia che disse, egli è in mezzo a noi ora. Ora osservate, notate, c'è una grandissima differenza nel segno dell'apparizione di Gesù e poi della venuta di Gesù. Ci sono due parole diverse, significano due cose diverse, l'apparizione del Signore e la venuta del Signore. Ora l'apparizione del Signore è ora, quando Egli apparirà nel suo popolo, il tuo spirito che opera in mezzo a loro, dimostrando che è Lui con loro, preparandoli per il rapimento. Perché la venuta del Signore porti via la sposa, vedete, l'apparizione e la venuta. Bene. Ora, questa cosa che dobbiamo fare, se possiamo crederci ed esserne interessati, prima dobbiamo essere convinti che sia Dio. Allora, quando siamo convinti, allora siamo interessati. Mi piace questo. Bene, Giovanni sapeva cosa egli sarebbe stato, lo aspettava perché Dio gli aveva detto nel deserto, ci sarà un segno che lo seguirà. E quando Giovanni vide quel segno, capì che il Messia era lì da qualche parte e lo osservò, dove era andato. E disse, ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo, perché colui che mi ha detto nel deserto, su chi vedrai scendere lo Spirito e rimanere, è colui che battezzerà con lo Spirito Santo e il fuoco. Ora la Bibbia promette in questi ultimi giorni che queste cose che vedete oggi sarebbero avvenute. Allora vediamo l'apparizione del Messia sotto forma dello Spirito Santo nella Chiesa. E se la vita di un pero fosse in un sicomoro, porterebbe la stessa cosa, porterebbe pere, perché la vita nell'albero sarebbe la vita del pero. Non importa quanto grande, quanto piccolo, di che forma fosse, sarebbe la stessa cosa, perché la vita dentro ne produce il frutto. E il frutto dello Spirito segue lo Spirito, cioè lo Spirito produce il frutto e i segni del Vangelo. Gesù disse: questi segni accompagneranno coloro che avranno creduto, lo avrebbero fatto. E per quanto tempo? Per tutto il mondo e per ogni nazione. Andrea, come abbiamo letto di lui qui qualche istante fa nella venuta del Signore, Andrea era solo un comune ebreo che andò a sentire Giovanni predicare e fu certo che questo profeta sapeva di cosa parlava. E poi sulla scena un giorno venne Gesù e lui sentì Giovanni annunciarlo e dire: eccolo, questo è colui proprio lì. E Andrea disse: ora la cosa che devo fare non è criticare Giovanni o prendere solo quello, ma andrò con lui e scoprirò. Vorrei che ogni persona a Chicago fosse così sincera. Ora Andrea rimase con lui tutta la notte. Avete notato nella scrittura? Dimorò con lui tutta la notte, rimase finché non si convinse. E dopo essersi convinto, allora fu interessato che qualcun altro avesse la stessa cosa che aveva lui. Ma un uomo deve prima essere convinto, e l'unica cosa convincente è la manifestazione o l'identità del Vangelo che viene identificata in voi. Quando vedete che siete passati dalla morte alla vita e diventate una nuova creatura in Cristo Gesù, quella è l'identità dello Spirito Santo. È esattamente così. Come può lo Spirito Santo scrivere la Bibbia, girarsi, rinnegare quello che ha scritto? Vedete, non può farlo. Quella è l'identità dell'incredulità. È l'identità dell'incredulità. Ma l'identità della fede. Gesù disse: questi segni identificheranno coloro che avranno creduto in me. Ora sappiamo che è la parola stessa di Dio. Bene. Andrea si interessò a suo fratello dopo che era rimasto con Gesù tutta la notte. Temo che vorrei avessimo più tempo, ma temo che questo sia il problema delle nostre chiese di oggi, fratello, sorella. Non rimaniamo abbastanza a lungo, entriamo di corsa e stringiamo la mano al pastore, mettiamo il nostro nome sul registro e andiamo a casa. Ci definiamo membri di chiesa senza affatto nessun peso per i perduti. Non siamo interessati ai missionari all'estero, non siamo interessati alla fame da qualche altra parte. Ci siamo riempiti la pancia e abbiamo una buona chiesa calda e bella e un buon pastore intellettuale che non direbbe mai niente contro le cose che facciamo. Così siamo, sembra che siamo molto ben soddisfatti, vedete. Quindi non siamo interessati a quello che avviene. Ma se voi foste convinti che Gesù Cristo è risorto dai morti e vi giudicherà per i vostri peccati e che la sua venuta è vicina, e questo è lo Spirito Santo che si identifica, allora anche voi sareste interessati alle altre persone a portarle a lui, così interessati come lo fu Andrea. Fu Giacobbe che non era molto interessato a come aveva agito con suo fratello, finché una notte non lottò per tutta la notte. Era un piccolo imbroglione, come l'ho spesso chiamato. Scusate l'espressione. Ma lui stava sempre dietro alla sua mamma ed Esaù lavorava, e poi lui rubò i diritti di primogenitura da Esaù e se ne andò. E dopo un po' non era interessato, stava prosperando, stava andando tutto bene. Ma una notte venne a contatto con Dio e non lo lasciò libero, non disse: oh, lo sento, oh, io farei meglio ad andarmene da qui. La differenza tra Giacobbe e molte persone di oggi: lo Spirito Santo scenderà su un peccatore o un incredulo o un critico e cercherà di convincerlo, e sarà come Sant'Agostino di Ipona. Invece di andare avanti quando era là nella chiesa di Ireneo e ricevere lo Spirito Santo, se ne andò di nuovo giù in Africa, a Ipona in Africa, e lui fu quello che fece la proclamazione che andava bene mettere a morte i cristiani che non credevano nella chiesa romana. E nel martirologio oggi si trovano 68 milioni di persone che sono state messe a morte dalla Chiesa. Vedete? Perché ebbe l'opportunità di ricevere lo Spirito Santo. Ebbe l'opportunità, ma non era convinto che fosse lo Spirito Santo. E vedete dove andò il suo interesse. Giuda ebbe la stessa opportunità che ebbero gli altri, ma non era convinto che quello fosse il Messia. Quindi vedete cosa accadde. Non se ne interessò di lui, perché non era pienamente convinto che egli fosse giusto o meno. Ora dobbiamo essere convinti. Dopo che Giacobbe aveva lottato tutta la notte invece di cercare di allontanare quell'uomo combattendo, Giacobbe si tenne stretto a lui. Oh, vorrei che avessimo circa mezz'ora su questo, come quel principe lottatore. Lui fu in grado di resistere finché non ottenne quello che cercava. Resistette finché ci volle tutta la notte, ma rimase là. Voleva essere assolutamente convinto, e quando rimase finché Dio non cambiò il suo cammino, si convinse. Ecco il nostro problema oggi: non rimaniamo abbastanza a lungo ad essere convinti del nostro cammino. Non camminiamo come cristiani. Se rimaniamo abbastanza a lungo con Lui, Egli vi farà camminare diversamente, parlare diversamente, vivere diversamente, agire diversamente, credere diversamente, essere diversi. Il fatto è che non rimaniamo abbastanza a lungo, non resistiamo. Giacobbe resistette e gli disse: lasciami libero, devo andare. Lui disse: non ti lascerò finché non sono pienamente convinto. Amen. Allora, quando prendete una promessa di Dio, vi aggrappate a quell'in, non lasciatelo libero. Rimanete proprio lì finché non vedete Dio venire sulla scena, allora siete convinti. E quando siete convinti, allora siete interessati agli altri. C'è qualcosa in questo che vi rende interessati. Giacobbe mandò il bestiame e tutto il resto per incontrare suo fratello. Era interessato al benessere di suo fratello, dopo essersi convinto che c'era un Dio, dopo che lui stesso aveva avuto una lotta con lui. Ne abbiamo bisogno. Samgar, molti di voi non lo hanno mai letto, è solo circa un paragrafo nella Bibbia, una piccola frase, è tutto quello che c'è scritto di lui. Lui penso che fu circa il 13° giudice di Israele, Samgar. In quei giorni i Filistei arrivavano quando i giudici giudicavano Israele. I Filistei arrivavano circa nel periodo in cui Israele aveva fatto crescere tutti i raccolti, aveva messo tutto nel fienile, tutto a posto. I Filistei venivano proprio lungo la strada, glielo toglievano e le loro famiglie soffrivano la fame. E lo toglievano, se l'uomo diceva qualcosa lo uccidevano, andavano proprio avanti, uccidevano le donne, violentavano le ragazze e così via. Prendevano il cibo, tornavano nel loro paese e vivevano lussuosamente, sì, per tutto il resto dell'inverno. Se li lasciavano vivi laggiù, sarebbero praticamente morti di fame. Dunque, forse anno dopo anno, questi Filistei colpivano il povero piccolo Samgar. Lui stava là fuori un giorno e aveva quasi messo da parte tutto il suo grano, aveva trebbiato tutto, stava là nel fienile e sentì arrivare qualcosa sulla strada. Aveva appena guardato probabilmente sua moglie con le maniche consumate alla sua bambina, il viso magro e smunto per la fame. Era interessato a loro. E ora all'improvviso, risalendo la strada, sentì il calpestio, guardò fuori. Cosa stava accadendo? Arrivavano 600 filistei corazzati. Gli stavano venendo a portare via tutta la riserva dell'estate a prendergli il cibo per l'inverno. Sapeva che sua moglie sarebbe morta di fame durante l'inverno, i suoi figli potevano morire, sarebbero morti di malnutrizione, e si rese conto che sarebbe accaduto qualcosa. Era interessato alla sua famiglia. Ora c'è qualcosa che deve fare per prendersi cura di questa situazione. Esaminò un minuto, aspetto un minuto. Io non sono un soldato, non so niente di come usare una spada o qualsiasi cosa, e ce ne sono 600 contro di me. Come lo farei mai? Mi trovo qui con addosso un paio di vestiti da contadino, come salopetto o qualcosa del genere, e loro sono tutti guerrieri ben addestrati, con addosso grandissimi elmi e pettorale e altro, addestrati come un grande esercito. Rimase là, era interessato alla sua famiglia, ma dopo un po' si convinse, amen, che aveva un diritto. Era un giudeo, era circonciso, era nel patto con Dio tramite la promessa che aveva dato ad Abraham. Allora aveva il diritto che Dio lo avrebbe protetto dai suoi nemici. Lo Spirito venne su di lui, afferrò un pungolo per buoi, che è una piccola vecchia cosa con cui colpivano i buoi, prese quel pungolo per buoi e saltò fuori dalla porta e uccise 600 filistei. Che cosa fu? Era convinto. Amen. Se questo gruppo di persone qui stasera potesse essere quel tanto convinto che il Dio che ha potuto far parlare in lingua una donna e far dire a un uomo qualcosa che ha potuto predire o dire innanzi, e la potenza di Dio diffondersi e prendere peccatori panni dei cristiani, se potessimo essere assolutamente convinti che si tratta di Dio, ci sarebbe un risveglio che colpirebbe Chicago. Con tutte queste persone ci metterebbero tutti in prigione prima dell'alba, perché farebbe ardere questo luogo con il Vangelo e testimoniare della potenza della risurrezione di Gesù Cristo. Sareste così interessati? Dobbiamo essere convinti che questa sia la parola di Dio. Non prendete quello che qualche organizzazione ha detto di essa, prendete quello che è il così, dice il Signore. Loro potrebbero sbagliarsi, questa non può sbagliarsi, se è contraria a questa allora quello è sbagliato, e questa è giusta. Questa Bibbia che sto indicando è quella che è giusta. Dio diede le promesse, quando Dio diede la promessa ad Abraham, disse che lui avrebbe posseduto la porta dei suoi nemici, e così Samgar lo credette. E guardate le difficoltà contro di lui. Dio ha bisogno solo di un uomo, lasciategli prendere in mano un solo uomo. Il mondo penserà che lui sia pazzo, ma farà ben capire il Vangelo quando è pienamente convinto che Gesù Cristo rimane lo stesso ieri, oggi e in eterno. Sotto qualsiasi altra cosa lui rimarrà fedele e andrà avanti, perché è del tutto convinto che Dio è Dio. Se egli è mai stato Dio, è ancora Dio. Se non è il Dio che era, non è mai stato Dio. È così. Egli è il Dio infinito, l'onnipossente, onnipotente, onnipresente, onnisciente, infinito. Oh mai! Egli è Dio. È lo stesso Dio che aprì il Mar Rosso, è lo stesso Dio che portò Daniele fuori dalla fossa dei leoni, lo stesso Dio che portò fuori i giovani ebrei dal fuoco, la fornace. È lo stesso Dio che risuscitò Gesù Cristo il mattino di Pasqua, è lo stesso Dio che scese il giorno di Pentecoste, è lo stesso Dio che risuscitò Lazzaro dalla tomba, è lo stesso ieri, oggi e in eterno, e sono convinto che questo sia lo Spirito Santo. Pietro disse il giorno di Pentecoste, questo è quello, se questo non è quello, terrò questo finché verrà quello, perché credo che questo sia quello, sono convinto che sia il Vangelo e la potenza, la dimostrazione della risurrezione, dell'apparizione del Signore Gesù in questi ultimi giorni, che prepara la Chiesa a essere afferrata via nella sposa. Oh my! E se Samgar avesse detto, ora aspetta un minuto, devo aspettare finché li vedo arrivare, ma è meglio che me ne vada a scuola per un po' e a imparare a come fare un duello, credo denominazionale, a duellare con loro. No, se l'avesse fatto sarebbe stato tutto quello di cui avrebbe saputo, quindi non avrebbe mai fatto il lavoro con il suo duellare. Prese solo Dio nella sua promessa che avrebbe posseduto la porta dei suoi nemici e rimase là con quel pungolo per voi, quello che aveva in mano, e si fece largo fino alla vittoria. Amen. Perché era convinto che se Dio fosse mai stato Dio, era ancora Dio. Non siete convinti stasera che il Dio che era nel Vecchio Testamento è il Dio del Nuovo Testamento, è lo stesso Dio oggi? La Bibbia ha detto in Ebrei 3:18, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Mosè stimò il vituperio di Cristo ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, quindi abbandonò un trono, fece la sua scelta con i poveri ignoranti schiavi illetterati. Perché stimò le ricchezze di Cristo, tesori maggiori, vita eterna, che avere la sua gloria in questo mondo e in quel tempo. Abbiano tutta la gloria che vogliono, ma quello che Dio vuole oggi sono uomini e donne che non sono interessati ai grandi fronzoli e a tutte queste altre cose e a far crescere di un milione in più qualche organizzazione, ma qualcuno che prenderà la semplice parola di Dio e la predicherà con tutto se stesso e aspetterà Dio perché la potenza di Dio lo manifesti e lo mostri, lo stesso Dio che è sempre stato. Amen. Samgar aveva aspettato finché non aveva imparato tutti i credi e le altre cose e tutto ciò con cui sarebbe stato in grado di affrontare i filistei, ma non aspettò, no signore. O noi mandiamo i nostri missionari oggi, guardate la differenza nel cercare di mandare missionari anche nei nostri ranghi pentecostali. Beh, alcune delle nostre chiese pentecostali o denominazioni pentecostali devono i nostri missionari prima di partire per andare all'estero devono stare davanti a psichiatri e fare un esame psichiatrico. È così. Sono stato proprio nelle scuole quando veniva fatto. Devono sostenere un esame psichiatrico per far sì che un dottore ve lo dica. E forse il dottore è un incredulo, eh? stare davanti a un dottore, uno psichiatra, per fare un esame psichiatrico. Quello che ci serve oggi non è l'esame psichiatrico. L'esame psichiatrico è se crederemo alla parola di Dio o meno. Se non credete alla parola di Dio, allora c'è qualcosa che non va in voi, di certo. Potreste avere ogni genere di laurea in filosofia, in teologia, in legge, qualsiasi cosa possiate avere, ma se non credete alla parola di Dio siete increduli, giusto? Oh, 10 anni a scuola per imparare a essere missionari. 10 anni devono andare a scuola per imparare a essere missionari. Oh, ma è terribile, 10 anni per scoprire se riuscite a imparare la lingua. Cosa fate quando cercate di parlare la lingua? La sbavate come un tedesco che è stato qui 6 settimane e cerca di parlare inglese. Non si capisce di cosa parla allo stesso modo. Alcuni di loro non hanno neanche niente con cui imparare. Come conoscerete la lingua? A cosa servirà a meno che non abbiate qualcosa che dimostra loro dopo che ci siete arrivati? Diventate proprio uno di loro, lo stesso pasticcio in cui si trovano loro. Ecco tutto. Non abbiamo bisogno di imparare una lingua, abbiamo bisogno di imparare una lingua celeste che è stata portata giù dal cielo tramite la potenza dello Spirito Santo, lingua del Vangelo, Gesù Cristo lo stesso ieri, oggi e in eterno. Quanto sono diversi questi oggi da quelli che erano nel giorno di Pentecoste? Non li sottoposero a un esame psichico, non li sottoposero a una scuola, non c'è segno che ci siano mai stati. Ma loro su non dovettero aspettare 10 anni, aspettarono 10 giorni e furono tutti riempiti con lo Spirito Santo, rimasero là finché non furono convinti che quella fosse la promessa. E se ci fossero rimasti per 7 giorni, Andrea avrebbe potuto dire a Filippo: di, non sai una cosa? Egli ci ha detto di venire qui a aspettare, credo che lo abbiamo già ricevuto, accettiamolo per fede. E se Pietro avesse detto a Giovanni: sai una cosa, egli ci ha detto di venire qui, così noi, io, siamo già stati qui 9 giorni, io credo che dovremmo solo accettarlo, proseguire con il nostro ministero. Se l'avessero fatto non avrebbero avuto nessun ministero. Ma egli disse: io manderò la promessa. Cos'è la promessa? Poterono tornare indietro in Isaia 28, 19, diceva: precetto deve essere su precetto, linea su linea, un po' qui, un po' lì. Ritenete ciò che è buono, perché con labbra balbuziente in altre lingue io parlerò a questo popolo. E questo è il sabato che ho detto che dovrebbero ascoltare. È così. Gioele disse in 2:28: avverrà negli ultimi giorni, dice Dio, che io spanderò del mio spirito sopra ogni carne. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, e sulle mie ancelle e servi spanderò del mio spirito. I vostri vecchi sogneranno sogni, i vostri giovani vedranno visioni, come ci saranno colonne di fuoco e fumo e vapore. Cosa avrebbero fatto le cose per venire a compimento? Ma chiunque invocherà il nome del Signore sarà salvato. Aspettarono finché Dio non mandò giù la potenza convincente dell'evidenza che c'era lo Spirito Santo presente. Un fuoco si posò su ognuno di loro come lingua di fuoco fiammeggianti su di loro. Quando uscirono per la strada non riuscivano neanche a parlare la loro stessa lingua, e parlavano nella lingua di quelle persone che stavano là fuori ad ascoltarli. Amen. Erano convinte, ed ecco perché in quel giorno fecero ardere la terra e il Vangelo andò ovunque, perché erano pienamente convinti che esso fosse il Cristo risorto. Perché l'avevano visto compiere miracoli fra loro come aveva promesso che avrebbe fatto. Erano convinti perché la parola di Dio veniva manifestata in loro. Quanto è diverso oggi con i pentecostali. Quanto era diverso. Non li portarono davanti a uno psichiatra o qualcosa del genere per vedere se potevano davvero sostenere l'esame mentale o meno. Non lo fecero. Ecco l'esame mentale. Vedere fin dove sono con questo. Sì. Sì, alcune di quelle persone non avevano neanche istruzione sufficiente per scrivere il proprio nome. È così, non sapevano neanche scrivere il proprio nome, ma erano convinti ed erano interessati. Se erano convinti, avevano Dio nel cuore e dovevano essere interessati, perché Cristo era così interessato ai peccati del mondo che diede la vita per questo. E se quello stesso Cristo è in voi, allora siete convinti che esso sia Cristo, anche voi sarete interessati. È così. Non siamo interessati a portare il Vangelo. Un ministro, forse il Signore lo ha chiamato in un piccolo posto dove può predicare o fare qualche opera per il Signore. Se non lo pagano correttamente, beh, qualcuno gli offre un incarico migliore laggiù. Per amore del denaro lui se ne andrà da qui dove Dio l'ha mandato e se ne andrà là dove c'è più denaro. Ma non era convinto che Dio l'avesse chiamato lì. Se siete pienamente convinti, se dovete mangiare pane di mais e bere acqua di ruscello, non vi importa cosa l'altro predicatore possa avere, 3 pasti di pollo al giorno e andare in una chiedilla con l'aria condizionata. Non vi importa. Perché se siete convinti che si tratta della potenza di Dio per la salvezza e siete chiamati a quello spirito che risuscitò Gesù dai morti e lo vedete operare con voi, Allora siete interessati alla salvezza del vostro fratello. Non dargli una stretta di mano e mettere il suo nome sul registro. Deve nascere di nuovo dallo Spirito di Dio. Deve avere la potenza di Cristo nella sua vita che lo cambia da uomo morto a creatura vivente. Una pietra viva, risorta e coerenti con Cristo nel regno, seduti nei luoghi celesti. Si deve prima essere convinti. Non verreste mai a una riunione, prendereste in giro una riunione dove lo Spirito Santo stesse scendendo. Lo fareste finché non siete convinti. E poi quando siete convinti, allora siete interessati. Ma ora aspettate finché non siete convinti, allora sarete interessati. Loro non aspettarono un'istruzione, non aspettarono di avere una grande scuola, non aspettarono finché non si diede loro dei documenti. Non aspettarono queste cose, avevano Lui e tutto quello di cui avevano bisogno. E le persone a cui stavano andando erano pienamente convinte che quello fosse tutto ciò che serviva alle persone, e sono ancora convinto della stessa cosa. Non ci serve tutta questa roba qui che un cosiddetto cristianesimo di oggi che cammina insieme e cerca di unirsi insieme, come il concilio mondiale delle chiese. Cosa mai al mondo? Quando l'incredulità e gli increduli ogni cosa si sono mescolati insieme, come mai andremo avanti? Ciò che ci serve è una religione all'antica di boschi, cielo blu che uccide il peccato, potenza del Vangelo allo Spirito Santo predicato nella potenza della risurrezione. Prendere un buon vecchio risveglio di San Paolo e lo Spirito Santo della Bibbia che convince gli uomini. Abbiamo bisogno di vedere Cristo venire fra noi e compiere e fare esattamente dove egli disse: chi crede in me, le opere che faccio io le farà anche lui, più di queste ne farà perché io vado al Padre mio. Dov'è il dottore qui dietro, dove è stato citato poco fa? Io sono sempre con voi anche fino alla fine della terra, e sono convinto che egli è qui, disse che sarebbe stato qui. Dove due o più fossero riuniti nel mio nome, io sarò in mezzo a loro. Non è così, allora il resto di essa non è così. E se è tutta giusta o è tutta sbagliata? Credo che essa sia ogni parola giusta. Credo che egli è qui ora, credo che lo stesso Spirito Santo che scese il giorno di Pentecoste è a Chicago stasera. Ne serve una parte nel mio cuore e sono convinto che è lo stesso Spirito Santo, queste stesse cose. Quello mi fa interessare a portare questo messaggio al mio fratello, alla mia sorella da qualche parte, al mio fratello battista, al mio fratello metodista, al mio fratello cattolico, ovunque siano. Sono convinto che questo è Dio e sono convinto che Gesù sta venendo. Sono convinto che questa è la sua prima apparizione sotto forma dello Spirito Santo negli ultimi giorni, perché il profeta disse: ci sarà luce sul far della sera. Sono convinto che la scrittura è adempiuta. Io sono convinto che il mondo è un passo dalla distruzione, l'ordine del mondo, cosmos, ma io sono convinto che la venuta del Signore è vicina, sono convinto che quello che abbiamo è lo Spirito Santo, sono convinto che Chicago è stata scossa, non la carne da cannone qui fuori, questi edifici su e giù per la strada, queste donne vestite in modo immorale, questi uomini che si comportano male, ubriaconi, e si comportano male. Io andare in chiesa e prendere vecchio pane dietetico, una pagnotta, pane cocce, non credo in quella roba. Eruttazione, whisky e roba del genere nel loro fiato e poi andare a prendere la comunione. Il loro nome sul registro di qualche chiesa si definiscono cristiani. Non ci credo. Credo che la chiesa di Gesù Cristo è quel gruppo chiamato fuori che è stato santificato dal sangue di Gesù Cristo e messo da parte per il servizio. E credo che questa cosa che vediamo fare è l'apparizione del Signore Gesù in mezzo a noi, come Egli ha detto. Ricordate ai giorni di Sodoma, era un uomo che poteva mangiare e bere, ma era Dio nell'uomo che mostrava che Dio sarebbe apparso negli ultimi giorni sotto forma di carne umana nella sua chiesa, che è la sua sposa, e loro avrebbero fatto le stesse cose che fece lui. Amen. Io lo credo. Qualcuno ha detto: tu sei pazzo, predicatore. Beh, ho detto io, allora lasciami stare, sono più felice così che nell'altro modo. Bene, erano convinti che tutto quello di cui avevano bisogno era Gesù, ed erano convinti che tutto quello di cui le persone avessero bisogno era Gesù. Cosa facciamo in Africa? Qui è seduto un Africans qui. Noi andiamo là e insegniamo a leggere a quelle persone, a scrivere l'aritmetica. Cosa facciamo? Li mandiamo laggiù e cosa diventano? Figli della gente il doppio di quanto lo fossero all'inizio. Hanno i loro peccati tribali e quando entrano prendono i peccati dell'uomo bianco. È così. Lo rende peggiore di quanto lo sia mai stato, fuori, nei complessi e così via. È così. Dunque un assassino diventa un stupratore. Lui è tutto il resto. Beve il whisky dell'uomo bianco, prende i suoi peccati. Quando è fuori nella tribù, se fa facesse qualcosa del genere, sarebbe messa a morte per questo. È così. Dunque a lui non serve l'istruzione, gli serve salvezza, gli serve la potenza della risurrezione per cambiare quel cuore che gli provoca qualcosa. Amen. È così. Sì, Signore, lui era convinto che quello era tutto ciò di cui avevano bisogno, e avevano bisogno solo di lui, e sapevano che egli avrebbe soddisfatto tutti i loro bisogni. Non dovevano avere una tessera di identificazione, non dovevano avere un'organizzazione alle spalle, avevano Gesù ed egli soddisfece tutto quello di cui avevano bisogno. Penso che la Chiesa dovrebbe dimenticare molta di questa roba qui quando un risveglio arriva in città. Quali credenziali? Chi può sostenervi? Cristo è il nostro sostegno, Cristo è il nostro testimone, noi siamo i suoi testimoni. E tutto quello che serve a Chicago non è un'enorme cooperazione con qualcosa, hanno bisogno della potenza di Cristo, l'identificazione dello Spirito Santo per cambiare il cuore degli uomini, renderli nuove creature, convinti, poi sono interessati. Vediamo altri, tutto quello di cui avevano bisogno era Cristo, quello è tutto ciò di cui hanno bisogno oggi. Non dovete aspettare di andare a scuola e impiegare 35 anni prima che siate mai. Siate troppo anziani quasi per poi andare in giro. Cosa farete? Predicate il Vangelo, sì Signore, non istruzione, non andare a istruirli, andare a salvarli. Gesù lo disse, è così. Come Hudson Taylor, il grande missionario, molti di voi sanno, in Cina c'era un ragazzo indiano un ragazzo cinese, si alzò un giorno, fu salvato e lo Spirito Santo venne su di lui. Andò dal signor Taylor e disse: signor Taylor, cosa devo fare? In quale scuola devo entrare? Cosa devo fare? E disse: dovrò intraprendere questi anni di istruzione che la Chiesa richiede, e così via. Il signor Taylor disse: non accendere la tua candela e farla bruciare a metà prima di scoprire se sta bruciando o meno. Disse: vai quando si è accesa la prima volta. Oh, io dirò la stessa cosa. Non dovete aspettare a vedere che sia testata e testata e testata e sostenere molte prove e tribolazioni e tutta questa istruzione e prendere la laurea in lettere e il dottorato e la laurea in teologia e ogni cosa simile. Se non avete tutto quello va bene, ma se non ce l'avete, andate quando si è accesa. Se non potete fare altro che dir loro che si è accesa, dite loro come si è accesa e tutto quello che dovete fare in ogni caso. Dio ha acceso la vostra piccola candela, andate a dir loro come si è accesa. Amen. Lasciateli stare, dite loro come si è accesa la candela, lasciateli. Allora Dio si prenderà cura del resto. Il patto è accendere quella candela con il fuoco dell'altare e Dio la sanzisce con la potenza dello Spirito Santo e la risurrezione di Cristo. Lasciateli stare, non istruiteli, non cercate di insegnare a loro tutta questa roba. Vedete cosa ci ha portato? Un mucchio di infedeli a metà, è così, che rinnegano la parola di Dio con un'apparenza di pietà. Sarebbe meglio non sentirne parlare affatto, è così. Quello che ci serve sono candele accese, quello che ci serve sono vite accese, in fiamme con la potenza e la risurrezione di Cristo che splendono dello stesso tipo di luce che gli diede. Io lo credo. Non aspettate di essere bruciati a metà cercando di imparare qualche lingua o di ottenere il favore di qualche organizzazione. Quando egli vi accende, andate. Amen. Dite allora solo che tipo di esperienza avete avuto quando vi siete accesi. Allora forse si accenderanno loro, si accenderanno dalla vostra luce. Sì, Signore. Il cieco che era nato cieco è un buon esempio per tutti noi. Ora, lui era nato cieco, Gesù passò e gli diede la vista. Ed ecco arrivarono tutti i dottori in filosofia e tutti i dottori e i sacerdoti del Tempio vennero e i farisei e cercarono di discutere di teologia con lui. Ora, lui non poteva discutere di teologia, non ne sapeva niente, ma fratello, aveva una cosa, aveva un'esperienza, cercare di discuterne con lui, cercare di dirgli che non poteva vedere, lui vi avrebbe mostrato proprio subito che poteva vedere, è così. Forse non capiva tutta la discussione che dovettero sollevare, ma di certo li cucinò quando disse: è una cosa strana che quest'uomo possa aprire gli occhi di un cieco e tuttavia voi sostenete di essere quello che siete e non sapete niente di lui. Credo che lui avesse del buon senso, se non aveva molta teologia cotta dentro di sé o qualcosa del genere. Certo che ce l'aveva. Disse bene, quest'uomo è un peccatore. Lui disse che sia un peccatore o no, non lo so, ma questa sola cosa so, dove una volta ero cieco lo posso vedere. Beh, potete dire che sono pazzo se volete, potete dire che sono fuori dalla volontà del Signore se volete, ma solo una cosa, dove una volta ero un peccatore sono stato salvato, dove una volta ero avvilito e finito, sono felice nel Signore Gesù, so che mi è successo qualcosa. Come una sorella di colore disse una volta in una riunione, disse, voglio che tutti sappiate una cosa, disse, non sono ciò che voglio essere, non sono ciò che dovrei essere, ma c'è una cosa sicura, non sono ciò che ero una volta, vi dico, questa è una cosa buona. Sapete, quando siete passati dalla morte alla vita, quando Dio fa presa su di voi e vi cambia la vita, cambia e cambia tutto quello che c'è in voi e vi rende nuove creature. Amen. Ecco di cosa abbiamo bisogno, di candele accese, sì Signore. Sì, lui poteva vedere l'unica cosa, non si poteva discuterne con lui di ciò, voi avreste potuto dirgli una cosa o l'altra. Forse lui non aveva compreso tutta la dottrina del tempo e così via, ma aveva una buona testimonianza, una buona esperienza, più di quanto potevano produrre loro. Tutta la loro teologia, tuttavia, non potevano produrre un caso in nessun momento, un uomo nato cieco che avrebbe mai visto. Quindi non riuscirono a mettere questo in discussione, così dovettero lasciarlo andare avanti. Così lo presero e lo buttarono fuori dall'edificio. Quella era la loro attitudine allora e la stessa cosa oggi. Sono, ma c'è ancora, una volta ero cieco e ora vedo. Amen.
It was grace that taught my heart to fear, and grace my fears relieved. How happy did that grace appear the hour I first believed.
Oh my, che questa sia la mia storia. Proprio qui a Chicago, Dwight Moody, il grande evangelista, che ebbe un grande risveglio qui una volta a Chicago, sapete, era un uomo non istruito. Loro non odiavano anche lui, beh certo, lo odiavano. Non aveva fatto istruzione, andò a Londra in Inghilterra, parlò ai londinesi di cui, oh my, ogni cosa deve essere proprio così e così. E il signor Moody stava davanti a migliaia di loro una sera, cominciò a leggere la Bibbia. E si era esercitato su una parola per cercare di pronunciarla bene, la pronunciò male. Si strofinò la testa e provò di nuovo, ci provò ancora e la pronunciò ancora male. Guardò lì e tutte quelle persone, sapete, erano quasi pronte a scoppiare in una grande risata. Ci provò ancora, non ci riuscì ancora, chiuse la Bibbia, guardò in alto verso il cielo, disse, Dio, non so cosa significa, ma rivelamelo. Fratello, lui aveva qualcosa con cui scosse tutto il paese, sì signore. Poteva non aver pronunciato la parola, ma Dio gli diede la potenza che la parola significava. Preferirei avere questo in ogni caso, in ogni momento. Sì, Dio gli diede qualcosa che scosse l'Inghilterra. Ecco sì. Ci serve un po' di quello stasera che lui aveva allora. Non sapeva pronunciare bene le sue parole, ma lui di certo aveva il Dio venne sulla scena, il quale aveva detto la parola, che aveva scritto la parola. Sì, signore. Ora, come il vecchio Buddy Robinson, e molti di voi se lo ricordano, beh, era così interessato alle persone, perché era convinto. Stava leggendo di Uncle Buddy, lo chiamavano Uncle Buddy. La vecchia colonna della chiesa nazarena, non molto tempo fa stavo leggendo il suo libro, aveva una vecchia mula che si chiamava Ellie e lui voleva praticare la santificazione e credeva che dovessimo astenerci dal peccato. E disse che stava arando il suo gran turco e non riusciva a far camminare Ellie diritta e si arrabbiò con Ellie perché non camminava diritta e si rese conto che neanche Buddy stava camminando diritto. Così poi si rese conto che lei aveva calpestato il suo gran turco e si arrabbiò così tanto con la vecchia mula che la strapazzò in giro alcune volte e gli salì la collera. Corse là fuori e le diede un morso alle orecchie più forte che poteva. La vecchia mula corse per un tratto e si fermò. Lui andò e si sedette su un piccolo mucchio di pietre. Disse che si mise seduto là a pensare. Non sono io uno spettacolo? Qui fuori a predicare la santificazione con i peli di una mula tra i denti per aver morso l'orecchio della mula. Sapete, anche Buddy aveva il senso dell'umorismo. Disse lì, disse che lei fece girare i suoi grandi occhi marroni. Disse, mi dispiace di averlo fatto, perdonami. Disse, la vecchia Ellie mi guardò come per dire, no, non voglio perdonarti, perché se non hai più religione di quanta ne hai ora, me lo farai di nuovo. Quindi è quasi così che è. Non serve unirsi a lui, tanto vale restare proprio lontani. Non sapeva parlare molto bene, il suo parlare era pessimo, ma fratello era convinto che Gesù Cristo era il figlio di Dio. Lui era convinto che gli soffrì fuori dalle porte affinché potesse santificare il popolo con il suo stesso sangue. Ed era interessato alle persone nel suo giorno perché era convinto. Sì, signore. Prima cosa si deve essere convinti prima di poter essere interessati. Non lo credete? Sì, signore. Una volta tenendo un risveglio nel paese, ci fu un vecchio campagnolo che venne con una salopetta addosso, era stata fatta una chiamata all'altare una sera, e lui venne all'altare, si mise giù, disse, vuoi dire che questo Spirito Santo è per me? Sì, signore. disse come farò mai a riceverlo? Dissi proprio come dice la Bibbia di riceverlo. E così lui disse, bene, eccomi che vengo, disse, lo voglio. Si mise da giù e pregò per un po', guardò di nuovo su, disse, non sto arrivando da nessuna parte. Dissi, tu ne sei la causa, non la promessa di Dio. E si mise da giù e pregò verso le 2 del mattino, eccolo venire. Lo aveva, era cambiato. Ora lui non aveva istruzione, non aveva altro che un vecchio autocarro Ford e un'esperienza, ma vi dirò cosa fece, era convinto che era Dio, era interessato alla sua comunità. E quel caro ragazzo con quell'esperienza e un autocarro Ford fece salvare 20 altre persone durante il risveglio. Tutto quello che aveva era un'esperienza e un autocarro Ford ed era convinto che era giusto. Noi abbiamo più di quello stasera, mi chiedo se possiamo esserne interessati, proprio come lo era quell'agricoltore convinto. Sansone, certo, Sansone un giorno era convinto che Dio era Dio, era convinto che Dio era con lui quando poteva tenersi le 7 ciocche di dietro e sapeva che era la promessa che Dio gli aveva dato, era interessato al suo popolo. Non aveva niente con cui combattere, solo la mascella di un mulo, ma uccise 1000 filistei, perché era convinto e poi fu interessato. Davide con una fionda, ma quale fu la faccenda? Era convinto che Dio era Dio, era interessato al gregge di suo padre e non aveva molto con cui combattere, ma era convinto e interessato, così inseguì la pecora di suo padre e la portò indietro. Sì, signore. Ora, potremmo rimanere qui per un'ora o più, ma non lo faremo. Voglio dire una cosa. Che dire qui del fratello Bozzè? Non è sottoscritto proprio così. Non è sottoscritto. Non è sponsorizzato da nessuno. Ma è convinto che quelle persone abbiano bisogno del Vangelo ed è interessato a questo. Quindi sta cercando di portare a loro il Vangelo. Penso che se lui è interessato, anche noi dovremmo essere interessati. Non pensate così? Se è convinto che a loro serve, siamo tutti convinti. Il fratello dottore che è venuto quassù è convinto. Questi altri missionari sono convinti. Allora, se siamo convinti, dovremmo essere interessati. Non lo pensate? Dovremmo essere interessati. Dite bene che parte per me. Mi fa ricordare di una piccola vignetta che ho visto non molto tempo fa sul giornale. Nel concludere potrei dire questo. Quella vignetta all'interno del giornale, la nostra casa è proprio dall'altra parte del fiume, il Courier Journal. E c'era un'immagine di un padre e di una madre che erano usciti a bere tutta la notte e la domenica mattina erano circa le 9 e avevano immagini di Cristo in tutta la casa e Bibbia nel cassetto e intorno dove erano stati sdraiati là a dormire per tutta la notte, sigarette a terra e tutto il resto e bottiglie messe in piedi. Un ragazzino si era alzato, si era lavato la faccia, aveva fatto colazione e si era preparato, bussando alla porta dicendo, chi di voi due mi porterà alla scuola domenicale? E così, nessuno interessato. Penso che dovremmo essere interessati, penso che dovremmo sostenere il fratello Bozzè e ogni altro missionario con tutto quello che abbiamo. La prima cosa che dobbiamo fare è essere convinti che Gesù sta arrivando. Questo è il suo programma. Dovremmo essere interessati al nostro fratello, che sia nero, giallo, marrone o bianco. Dovremmo essere interessati a quelle persone laggiù e se non possiamo andarci noi, dovremmo scavare a fondo e fare tutto il possibile per sostenere quelli che Dio ha chiamato ad andarci. Chiniamo il capo.
Speak, my Lord, speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord, speak, my Lord, speak, and I will answer thee. Look out over the nations, millions now in sin and shame are dying. Listen to their sad and bitter cry. Hasten, brother, hasten to their rescue. you can't go, send someone else.
Speak, my Lord. Speak, my Lord. Speak, and I'll be quick to answer thee. Speak, my Lord.
Ora ricordate soltanto, mentre la musica suona e state canticchiando, siete convinti? Siete convinti che Dio è qui? Potete? Siete convinti che questo è lo Spirito Santo? Siete interessati? Guardate i milioni che di peccato e vergogna stanno morendo. Padre Celeste, pensiamo a Isaia, di cui il poeta scrisse questo meraviglioso cantico. Si era appoggiata alla spalla del buon re per molto tempo, ma Dio gli tolse il sostegno da sotto. Allora andò all'altare. Dio, a volte devi toglierci il sostegno da sotto, lasciare che il mondo ci rifiuti, a volte i nostri amici, allora ci mettiamo giù. Poi lui vide i cherubini che volavano nell'edificio, vide che viveva tra gente impura, con labbra impure. Non lo aveva visto finché Dio non aveva parlato. Oh Dio, parla!
Speak and I will answer, Lord, send me. Father, we dedicate ourselves to you tonight in the service.
Padre, ci consacriamo a te stasera nel servizio. Noi invochiamo sinceramente con tutto il cuore che la voce di Dio ci parli. Provaci ora, Signore, nettaci. Facci passare per un purgatorio proprio ora, dove possiamo nettare le nostre anime dall'incredulità, separarci da credi e mode di questo mondo. Ci rendiamo conto che non abbiamo molto da percorrere, è alla porta. Vediamo Israele una nazione, vediamo come fu ai giorni di Israele, molto in parallela a questa nazione. Come andarono e tolsero il paese a un altro popolo, spinsero fuori gli occupanti come abbiamo fatto noi. Vediamo che avevano grandi uomini al principio, ebbero un Giosuè, poi ebbero un Davide, poi ebbero un Salomone. Ma alla fine ebbero un Acab con una Izebel a governarlo. Padre, noi abbiamo avuto un Washington e un Lincoln, ma mi chiedo dove stiamo andando. Oh Dio, abbiamo bisogno di Elia oggi. Io prego, Padre, che Tu voglia parlarci subito. Benedici i nostri cuori insieme. Interpreta la Tua volontà per noi, Signore, affinché possiamo sapere cosa fare. Benedici questi ministri qui, Signore. Molti di loro vengono da sentieri diversi, diverse organizzazioni, denominazioni. Dio, quando torneranno là, loro possano essere una luce che non può essere spenta, né può essere nascosta sotto qualche credo, ma possano far splendere la luce di Dio che è stata accesa nel loro cuore dallo Spirito Santo. Benedici ognuno, ti aspettiamo. Benedici il nostro prezioso e amabile piccolo fratello. Posso ricordarmi di circa 3 anni fa che stava qui fuori su questa penisola, con le piccole braccia intorno a me che piangeva. E Tu ci hai parlato in quel luogo, Signore. E ora non riesce più a essere soddisfatto qui, deve andare. Dio, sii con lui, sii con il fratello Joseph. Proteggilo e benedicilo. Dona gli anime, Signore. Dio, benedici quei giovani. Quando li vedo andare su quelle biciclette, alcuni di loro, Signore, là fuori senza neanche le scarpe ai piedi, poi pensiamo di sacrificarci. Il loro cuore arde per la loro gente perché sono convinti e sono interessati. Dio, aiutaci a essere tutti interessati insieme a veder venire il regno di Dio e che possiamo continuare a credere a quello che Gesù ci ha detto, che ha pregato affinché potessimo essere tutti uno in Lui. Benedici i nostri sforzi nel cercare di far adempiere questa preghiera. Lo chiediamo nel nome di Gesù. Amen. Mi dispiace di avervi trattenuti così a lungo. Dio vi benedica. Bene, fratello Bozzè.